Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, parliamo quest'oggi di Michela Petri. Michela Petri nasce a Copenaghen il 7 luglio 1958. È una flautista danese, una figura importantissima per ciò che concerne proprio questo strumento, al quale abbiamo già dedicato una importante trasmissione parlando di Severino Gazzelloni. Michela Petri è fra i più celebri esecutori di partiture per flauto dolce, e poi spiegheremo meglio che cos'è questo flauto dolce, perché si definisce così. Lei ha iniziato a studiare il flauto, pensate, all'età di 3 anni. E come solista ha esordito nel 1969 a soli 11 anni, facendosi ben presto notare per il virtuosismo e la versatilità che l'hanno portata a cimentarsi in repertori musicali eterogenei. Quindi significa che lei ha abbracciato dalla musica barocca anche vari altri mondi musicali, ha esplorato anche altri mondi musicali con il suo strumento. Michela Petri nel corso degli anni ha inciso quasi tutto il repertorio di partiture per flauto a becco, e anche questo poi ci soffermeremo un po' per definire meglio le caratteristiche di questo strumento. La cui fortuna di questo strumento, flauto a becco, è peraltro ristretta ai secoli XVII e XVIII. Sono memorabili in particolare le registrazioni che lei fece di Antonio Vivaldi. Pensate che Michela Petri ha inciso 38 compact disc. Nel giugno 2007 lei è stata in tournée con il maestro Claudio Abbado. Per lei hanno scritto ovviamente numerosi compositori.
Thank you.
Abbiamo ascoltato da Michela Petri il concerto in C sopranino di Antonio Vivaldi. Ricordiamo che Antonio Vivaldi, uno dei massimi esponenti della musica barocca italiana, nasce nel 1678 e muore nel 1741. Ora dedichiamo qualche minuto a descrivere questo strumento, questo flauto dolce. Il flauto dolce si suona tenendo lo strumento frontalmente e, a differenza del flauto traverso che si tiene orizzontale, il flauto dolce si suona soffiando, si chiama flauto a becco anche proprio perché si suona soffiando nel becco del flauto, cioè che sarebbe poi l'imboccatura in realtà del flauto con le labbra. Questo distingue i due strumenti che hanno come similitudine il fatto di avere un funzionamento, diciamo, simile, però producono delle sonorità assolutamente differenti. E voi avrete notato già in questa suonata di Michela Petri come il flauto dolce abbia questo suono appunto dolce, molto sottile, molto delicato. Il flauto dolce si definisce anche flauto diritto, questo è ovvio perché lo si suona, appunto, abbiamo detto, tenendo lo strumento in maniera frontale e non usandolo orizzontalmente. Ci sono anche vari tipi di flauti dolci, insomma. Tra i flauti dolci ci sono quelli che hanno diverse lunghezze, la diversità di lunghezza produce naturalmente delle calibrature nel suono distinte, diverse, no? I flauti più lunghi hanno per esempio un suono più grave, mentre i flauti più corti hanno un suono più acuto.
Thank you.
Abbiamo appena ascoltato il concerto C-dur per sopranino, definito anche largo musicalmente. Mentre il precedente era un allegro, questo è un largo ed è sempre Antonio Vivaldi il compositore. Sempre di Antonio Vivaldi ascoltiamo ora questo concerto allegro molto per flauto a becco, sopranino. Anche il flauto è uno strumento molto antico. Si fa risalire l'origine di questo strumento al XIV secolo. Anche se alcuni documenti pittorici fanno pensare a un'origine anteriore, cioè in alcune pitture si notano degli strumenti che in qualche maniera sono simili e fanno pensare al flauto, quindi si pensa ad origini ancora molto più lontane del XIV secolo. Il flauto dolce ebbe la sua massima popolarità comunque durante il XVI e XVII secolo, quando la produzione di spartiti a stampa permise ad un vasto pubblico di musicisti e musicisti anche per diletto di poter accedere alla letteratura musicale. Quindi è chiaro che la stampa ha favorito anche la diffusione della musica, perché la musica si scrive naturalmente e poi si produce con gli strumenti. Il flauto dolce è stato uno dei primi strumenti ad essere, diciamo, usati da dei musicisti dilettanti, perché era uno strumento accessibile e permetteva anche, tra l'altro, questo strumento di poter suonare una grande quantità di melodie popolari. Quindi accompagnava i banchetti, le feste, un po' come abbiamo detto anche dell'organo, che era nato come strumento profano e poi è diventato uno strumento di carattere religioso. Per testimoniare l'importanza di questa e la popolarità di questo strumento, sappiamo che questo strumento lo possiamo riferire anche alle proprietà di Enrico VIII. Enrico VIII, alla sua morte nel 1547, Enrico VIII conservava ben 76 flauti dolci, quindi era sicuramente un appassionato di questo strumento. Lo strumento ha lasciato traccia nella letteratura di questo periodo, insomma nella letteratura barocca, nella letteratura anche rinascimentale, ed è citato anche lo flauto, il flauto dolce, in opere di Shakespeare. Ascoltiamo ora, sempre nell'esecuzione di Michela Pitri, un pezzo composto da Giuseppe Sammartini, compositore vissuto tra il 1693 e il 1750. Il titolo di concerto, semplicemente concerto, è definito allegro. Il flauto dolce si definisce in quattro tonalità: un soprano, un contralto, un tenore e un basso, proprio come nella voce umana. Il soprano, il contralto, Il tenore e il basso sono definizioni musicali che ritroviamo in vari ambiti proprio della musica. È chiaro che sulla storia dello strumento questa famiglia di flauti include anche taglie, chiamiamole così, che erano effettivamente in uso in epoca rinascimentale. Il tenore, per esempio, in do e il basso in fa. Per contro, nel XVI secolo, soprano e contralto erano normalmente in re e in sol, assieme a taglie tipicamente tardo-barocche. Il contralto in fa, nell'ottica di rendere disponibile agli stessi strumenti tutta la letteratura che va dal tardo medioevo alla metà del XVIII secolo, ha dovuto in qualche maniera aggiungere qualche tipo di tonalità che non esisteva in origine, tipo il flauto dolce sopranino, che è un'ottava sopra il flauto contralto, e il flauto dolce sopranino in do. Uno era in fa, l'altro in do, che è un'ottava sopra il flauto soprano, conosciuto anche con altri nomi. Insomma, ora non vogliamo entrare troppo nei dettagli tecnici, perché tanto il nostro pubblico, che non è musicista, che non ha una specifica conoscenza di questi contesti musicali, poco riesce a definire. Però sappiamo che il flauto, è interessante sapere che il flauto è vastissimo nella sua diciamo totalità di modificazioni, di cambiamenti, di strutture. Parliamo del flauto moderno. Il flauto dolce moderno, che ha l'estensione del flauto tardo barocco, produce tutte le note della scala cromatica per un'estensione totale di due ottave e un tono. I flautisti più esperti possono superare questo limite con diteggiature e tecniche di emissione particolare. E questo che cosa significa? Significa che alla fine è l'abilità dello strumentista a tirar fuori, a estendere la massima potenzialità, le massime sfumature che è possibile ricavare da questo strumento. Quindi è l'abilità del musicista a fare del flauto dolce, a creare col flauto dolce tutte quelle sfumature, quelle sonorità che noi conosciamo.
Thank you.
Questo che abbiamo appena ascoltato è il concerto, così definito siciliano, di Giuseppe Sammartini, un concerto per flauto soprano. Ascoltiamo ora un altro concerto di Giuseppe Sammartini, eseguito da Michela Pitri, il concerto in Fa maggiore per flauto a becco soprano. Il precedente è definito siciliano, questo è definito allegro assai. Gli strumentisti erano al servizio delle corti, ne abbiamo già parlato comunque, un po' tutti gli artisti, non soltanto gli strumentisti ma anche gli attori, cosiddetti buffoni di corte, per divertire il re, per divertire, si usava scritturare, diciamo così con un termine moderno, questi artisti, artisti un po' di tutti i generi, e quindi anche i musicisti appunto nel Rinascimento venivano utilizzati al servizio delle corti, e gli strumenti che usavano non erano di loro proprietà, bensì della cappella di corte. Tutti gli strumenti a fiato costruiti per una stessa cappella erano accordati su uno stesso La, cioè quindi su una stessa tonalità, ma quest'ultimo poteva variare moltissimo fra una cappella e l'altra, quindi non c'era una tonalità precisa, poteva variare anche più di mezzo tono. In seguito i più noti virtuosi di flauto iniziarono a spostarsi da una città all'altra per le loro esibizioni, portando con sé i propri strumenti, e il problema di doversi adeguare ad altezze della diverse, tanto diverse, fu risolto, pensate, costruendo il flauto in tre sezioni, il flauto traverso addirittura in quattro. Per piccole variazioni di accordatura era sufficiente inserire la sezione centrale più o meno profondamente nella testata, come si fa tuttora. Oltre un certo limite di accordatura era necessario sostituire del tutto la sezione centrale con una di lunghezza diversa e con le distanze fra i fori alterate proporzionalmente. Nel caso dei flauti traversi, molti strumenti dell'epoca giunti fino a noi hanno diverse sezioni centrali di ricambio, mentre non ci sono pervenuti flauti dolci con questa caratteristica. Insomma, questo per dire quanto e per ribadire quanto questo strumento si sia prestato a modificazioni di tutti i tipi, ma questo riguarda un po' tutta l'evoluzione degli strumenti in genere, che venivano in qualche maniera concepiti in un certo modo e poi modificati a seconda delle situazioni. Vogliamo ora ascoltare, sempre nell'esecuzione di Michela Pitri, un noto autore barocco, George Philip Telemann, nato nel 1681 e morto nel 1767. Ascoltiamo di questo autore, di Telemann appunto, il concerto in C definito Allegretto.
Thank you.
Telemann, importante compositore tedesco del periodo barocco. Ascoltiamolo ancora in questo concerto per flauto dolce, intitolato Allegro. Sono veramente allegre queste composizioni per flauto. Immaginiamo che si prestano alla danza, quindi immaginiamo appunto dei danzatori attorno all'esecutore, al musicista che suonava il flauto e che danzavano per divertire la corte, il re, i regnanti. Immaginiamo questa situazione, perché in realtà queste composizioni, queste musiche sono state scritte anche proprio per dilettare, per svagare, per rallegrare. Ora, ancora di Telemann, vogliamo ascoltare un altro concerto, questa volta un andante. Quindi per andante intendiamo una musica più lenta, più larga, meno forse allegra, ma non per questo triste. Thank you. Vogliamo concludere invece la trasmissione di oggi in maniera allegra, con un tempo di minuetto tratto sempre da Telemann, da un concerto di Telemann intitolato appunto Tempo di minuetto, e ci lasciamo con questa atmosfera così barocca, baroccheggiante, però allegra. Oggi abbiamo avuto il piacere di ospitare nel nostro programma Michela Pitri, che ha eseguito questi brani accompagnata dall'Academy of Martin and the Fields, condotta da Iona Brown. E con questo Sandro Alba vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, vi dà appuntamento alla prossima.
Avete ascoltato? Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Thank you.